Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci al nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe. Sono le 11 e un minuto anche questo venerdì con il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponde alle vostre domande che sono pervenute durante il corso della settimana tramite la nostra mail, che vi ricordo è studio@radioatlanta.it. Vi ricordo che potete anche inviarci qualche messaggio WhatsApp al 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855, se avete delle domande da porre sul vostro amico a quattro zampe che ha magari qualche problema. Bene, do innanzitutto il buongiorno al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Atlanta che ci stanno seguendo. Come sempre abbiamo avuto quattro richieste, quattro domande, quattro email, e io direi di cominciare subito a leggere la prima, così ci portiamo avanti.
Benissimo, la prima domanda è, ce l'ha mandata Giuliana, e dice: buongiorno dottore, il mio cane, un pastore tedesco, da qualche giorno scuote la testa e si gratta le orecchie. Potrebbe essere otite? Le chiedo questo perché già qualche anno fa aveva sofferto dello stesso problema. Grazie Giuliana.
Dunque Giuliana, sicuramente i sintomi dell'otite nel cane sono abbastanza facili da riconoscere e abbastanza inequivocabili. E il fastidio avvertito all'interno delle orecchie, nella specie canina, determina quei sintomi che sono caratteristici, come il prurito auricolare, la tendenza a scrollarsi, a scuotere in continuazione la testa. In certi casi addirittura gli animali tengono il capo piegato da un lato, e si può avvertire nel momento in cui ci si avvicina all'animale o si annusa l'orecchio, si può avvertire anche un odore sgradevole che esce dall'orecchio. Diciamo che per quello che riguarda la sintomatologia non ci sono molti dubbi, però il problema delle otiti è un problema che non è così semplice da capire e da gestire, perché ci sono diverse cause di otite, e quindi non ci basta sapere che l'animale ha i sintomi dell'otite per intervenire poi con una cura aspecifica. Oggigiorno ci sono diverse, diciamo così, opzioni terapeutiche che vanno intraprese a seconda di quella che è poi la diagnosi ufficiale, perché innanzitutto bisogna guardare all'interno del canale auricolare, e questo può farlo chiaramente solamente lo specialista, quindi il veterinario, con un otoscopio, con uno strumento che ha una parte fissa con una luce e una parte mobile, nel senso che si può cambiare il conetto cosiddetto, cioè quella struttura fatta a cono allungato che entra nel canale e che permette di visionare, grazie alla luce e una lente di ingrandimento, come la struttura della mucosa e di quanto è eventualmente contenuto. Cosa vuol dire? Che l'orecchio normale, quindi l'orecchio fisiologicamente a posto di un animale, deve avere una mucosa rosea, non deve contenere materiale, e quindi questa è la normalità. In corso di otite troveremo spesso un'infiammazione, quindi un arrossamento della mucosa, e troveremo anche del materiale che può essere di tipo ceruminoso, quindi con un colore che tende dal nero al marrone e tendenzialmente scuro, piuttosto che del materiale sudatizio tipo siero, tipo muco, si può arrivare anche a pus o a sangue in certi casi. E naturalmente, siccome le orecchie sono due, spesso il problema è bilaterale, ma spesso è monolaterale, quindi presente da una sola parte. Sulla base di questo già ci facciamo un'idea di quella che è la situazione. Successivamente dobbiamo capire qual è stato il motivo scatenante, per cui si suole fare un prelievo del materiale contenuto nell'orecchio, lo si legge su di un vetrino al microscopio e ci si rende conto se sono presenti magari dei batteri, se sono presenti magari dei lieviti, se è una forma puramente infiammatoria, oppure se, come spesso capita, l'intervento di microorganismi che sono già fisiologicamente presenti nell'orecchio, ma in che certe condizioni tendono a proliferare piuttosto che a comparire ex novo, sono, diciamo così, l'esito di un precedente processo, perché molto spesso le otiti, soprattutto quelle che vanno e vengono e non guariscono mai, sono su base allergica, su base allergica che può essere di origine dietetica, può essere di origine inalatoria, quindi ambientale fondamentalmente, piuttosto che su base, diciamo così, da contatto. Quindi bisogna capire molto spesso l'origine del problema per intervenire in maniera adeguata. Questo discorso l'ho fatto per spiegare a Giuliana che, se da un certo punto di vista è semplice dire l'animale ha l'otite, non è altrettanto vero che l'ha avuta il suo pastore tedesco tempo fa e ce l'ha di nuovo adesso. Non è detto che utilizzando lo stesso prodotto che aveva utilizzato l'altra volta si riesca ad arrivare a una guarigione definitiva. E poi magari in molti casi è così: è entrata dell'acqua, l'animale ha preso un colpo di freddo eccetera, e un semplice trattamento risolve completamente il problema. Però ci sono delle otiti, era per farvi capire che ci sono delle otiti molto difficili da risolvere, perché diventano croniche o perché dipendono da una causa sottostante che, se non viene rimossa in maniera completa, non porta da nessuna parte. Quindi questo per terminare un discorso un pochettino più specifico sulle otiti. Direi di passare alla prossima domanda.
La prossima domanda ce l'ha mandata Jenny e dice: buongiorno dottor Bianchi, ho adottato una gatta di 3 anni che però non è stata sterilizzata. Come mi devo regolare per la sterilizzazione? Premetto che io non ho altri gatti e vive in casa. Grazie Jenny.
Dunque Jenny, il discorso della sterilizzazione è un discorso importante per diversi motivi. C'è un motivo di tipo, diciamo così, rapportuale con l'uomo, cioè un motivo di tipo legato alla convivenza. Perché? Perché la gatta in calore, quando comincia a manifestare i sintomi dell'estro, diventa piuttosto fastidiosa e difficile da sopportare. Sono gatte che miagolano in continuazione con una voce straziante, sono gatte che cercano di fuggire per cercare un partner, sono gatte che talora marcano anche il territorio urinando in giro per l'appartamento, sono gatte che mangiano poco, che cambiano comportamento. E teniamo presente che questo atteggiamento, che peraltro in certi casi può disturbare eventualmente anche i vicini di casa se la gatta va avanti a miagolare, soprattutto di notte, perché i gatti spesso sono svegli di notte, sono animali notturni, e quindi è facile che questi miagolii strazianti vengano messi in atto anche nel corso delle ore notturne, oltretutto quando c'è buio e silenzio e si avvertono di più. Ecco, tutte queste situazioni ovviamente disturbano la quiete pubblica, rendono problematica la convivenza ed è già un primo motivo per pensare alla sterilizzazione. Tra l'altro, nel momento in cui la gatta in calore manifesta questo tipo di atteggiamento è perché sta vivendo un suo problema, chiamiamolo così, di tipo psicologico comportamentale, quindi c'è anche una componente attiva legata all'animale e non solamente quella passiva nell'ambito della convivenza. Questo è un primo aspetto che deve farci riflettere sul discorso della sterilizzazione, cioè l'adattare, fra virgolette, un animale che passa da una vita libera, naturale, a una vita domestica, a una vita d'appartamento, che per certi versi oggigiorno è la normalità, ma in natura, se pensiamo al gatto come essere vivente naturale, non è la normalità, quindi va in un certo qual modo adattato a questa situazione. Chi dice voglio rispettare la natura del gatto e non sterilizzarlo compie un grosso errore, perché in realtà già il fatto di tenerlo in casa è un mancato rispetto, se vogliamo, di quelle che sono le regole essenziali e naturali. Al di là di questo, poi ci sono anche degli aspetti di tipo diverso. C'è un aspetto di tipo sanitario, per esempio, che è importantissimo, perché la gatta quando va in calore è perché è soggetta chiaramente a delle modificazioni ormonali. Queste modificazioni ormonali, con l'andare del tempo e in considerazione del fatto che negli animali non esiste la menopausa, quindi rimangono fertili per tutta la vita e vanno in calore per tutta la vita, queste produzioni ormonali vanno a sensibilizzare gli organi che fanno parte dell'apparato riproduttore, e queste scariche ormonali causano dei problemi di salute che sono inquadrabili e identificabili come noduli mammari, che spesso sono di tipo tumorale maligno, come infezioni dell'utero, infezioni che possono anche esitare nella produzione di materiale mucoso, di materiale purulento, di materiale ematico, eccetera, squilibri ovarici che si possono ripercuotere anche a diversi altri livelli. Per esempio, c'è una correlazione tra gli estrogeni, gli ormoni femminili e il diabete, piuttosto che riguardo a certe patologie di tipo cutaneo che sono legate alla questione ormonale. Per cui, per farla breve, oltre all'aspetto della convivenza c'è anche un aspetto di tipo sanitario, quindi si sterilizza la gatta per evitarle tutti questi problemi. E poi c'è un terzo aspetto che va considerato, e che è un aspetto di tipo, chiamiamolo, più etico se vogliamo, perché se noi lasciassimo fare comunque alla natura e permetteremmo alla gatta di accoppiarsi ogni qualvolta dovesse andare in calore, vuol dire che almeno due volte all'anno partorirebbe dei gattini, e questi gattini a loro volta crescendo si riprodurrebbero, e diventa una scala esponenziale matematica che porta nel giro di pochi anni a un numero esagerato di nuovi gatti, che chiaramente poi cosa fanno? Vivono liberi, devono essere adottati, insomma c'è tutta una serie di problematiche. Sappiamo benissimo quanti gatti randagi ci siano in giro, le colonie feline, i gatti che vengono abbandonati, eccetera. Quindi è anche un modo per limitare le nascite, per ridurre il problema del randagismo e degli abbandoni. Per cui sicuramente l'idea di sterilizzare questa gattina, pur avendo 3 anni, è più che valida. Si opta per l'intervento di ovariectomia cosiddetto, cioè si tolgono le ovaie dopo aver fatto una piccola incisione nell'addome, e nel giro di pochi giorni la gatta è già guarita, è tornata quella di prima, non andrà più in calore ed eviteremo tutti i problemi che abbiamo citato precedentemente. Quindi caldeggio questo tipo di intervento per Jenny, per la gatta di Jenny, e archiviamo direi anche questa email. Siamo a metà del tempo a nostra disposizione. Io direi a questo punto di fare una pausa musicale. Cedo nuovamente la parola a Mauro.
E la pausa musicale la facciamo con Francesco Guccini e i suoi musici, con questo brano uscito settimana scorsa dal titolo Migranti. Ci risentiamo tra breve per proseguire con Amici a Quattro Zampe.
Andavamo che non è ancor giorno, la bocca piena di sogni e dolore, lasciavamo in un niente di ore lì attorno una casa di gente e di amore. È una terra da infami, di sassi e di rabbia, la miseria attaccata alla pelle come una scabbia, ma nei petti gonfiava un respiro che volava in giro come come una danza. E andavamo nel mondo, America, Europa, dovunque ci fosse uno spazio comunque, sapendo di andare a soffrire per vivere e ricostruire, mescolando al sangue la storia per creare una nuova e vitale memoria. In un turbinio di speranza, di vita futura, lavoro, di gioia, per noi a decine, a migliaia, per noi così in tanti, per noi niente, nessuno, per noi emigranti. Partiamo per caso, per sorte, su quei gusci di noce affollati, di scafisti violenti, di umanità nuda, donne vecchi, bambini e di morte. Un confuso partire, ignoto l'arrivo, non più l'ora o del giorno, ma se arrivi è da vivo. Ma nei cuori si allarga un respiro che ci spinge a andare ad osare sul mare. Gli stenti di quel mare mai visto, ma stringendo un sogno fra i denti, che qualcuno lontano ci accolga, ci tenda una mano a noi supplicanti, a noi meno di niente nessuno, noi diversi di pelle e cultura, noi che siamo anche forse il futuro, a noi i migranti. E veniamo da un mondo di guerre, di fame dovunque, e cerchiamo una patria comunque, per tornare a sperare, per vivere ancora. E veniamo da un mondo di guerre, di fame dovunque, e cerchiamo una patria comunque, per tornare a sperare, per vivere ancora e ricominciare.
Abbiamo ascoltato Francesco Guccini e i Musici con Migranti, brano uscito la settimana scorsa con l'ultima fatica a 33 giri, io vado avanti a chiamarlo 33 giri, comunque non so se è uscito in vinile, sicuramente è uscito in CD. Riprendiamo il nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe. Abbiamo in studio Dottor Piero Bianchi che risponde alle vostre domande che sono giunte, vi ricordo, tramite la nostra mail nel corso della settimana, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it, e lì potete inviarci le vostre domande inerente al problema che avete con il vostro amico a quattro zampe, e ovviamente settimana prossima il dottor Piero Bianchi vi risponderà. Ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi leggendo la prossima domanda. Chiara ci chiede: buongiorno dottor Bianchi, ho un meticcio di 6 anni e da alcuni giorni ha iniziato a mordersi sulla parte superiore della zampa posteriore. Ha una formazione tipo escrescenza molto arrossata. Si gratta, si mordicchia in continuazione, si lecca. Cosa potrebbe essere? Grazie, Chiara.
Dunque, Chiara, in questi casi bisogna sempre capire, come si suol dire, se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè se il cane si lecca a causa di questa neoformazione che gli dà fastidio, oppure se ha iniziato a leccarsi per un motivo del tutto estemporaneo, per esempio un contatto con una sostanza che ha provocato prurito, una pianta, una puntura d'insetto, qualunque cosa che possa aver scatenato del prurito, e a furia di leccarsi si ingenera quel circolo vizioso che porta all'arrossamento della parte, e l'arrossamento a sua volta porta a desiderio di leccarsi e non si finisce più. Per cui direi che la prima cosa da fare è quella di intervenire localmente con un prodotto che abbia un'azione antinfiammatoria, antiprurito, lenitiva. Vanno bene anche quelle creme che si usano per i bambini, per i neonati, la si applica sulla parte mattina e sera fino a capire se in effetti nel momento in cui il prurito è cessato e quindi l'animale non va più a leccarsi, a grattarsi, la lesione di per sé stessa regredisce, nel qual caso è più facile pensare che sia stata una lesione di tipo infiammatorio dermatologico. Se invece o non si arriva comunque a una guarigione, o in ogni caso il cane non si lecca più ma residua questa neoformazione, vuol dire che a quel punto potrebbe essere utile quantomeno fare un esame citologico, cioè prelevare da questa medesima lesione delle cellule per analizzarle e guardarle al microscopio su di un vetrino e capire se si tratta di una neoformazione che richiede una terapia chirurgica, quindi se va poi asportata chirurgicamente. Ricordo che a questo proposito c'è un tumore cutaneo che è sicuramente uno dei più diffusi nel cane, che si chiama mastocitoma, ed è un tumore che causa prurito, quindi spesso infastidisce gli animali quali vanno a leccarselo, e in questi casi si tratta di un tumore anche abbastanza importante che va assolutamente rimosso, va stadiato e va anche verificato per quello che riguarda le eventuali metastasi, gli eventuali coinvolgimenti che questo tumore può dare, soprattutto a livello splenico, quindi della milza, e a livello epatico, per essere sicuri poi di non dover intraprendere dei protocolli chemioterapici successivi. Quindi il consiglio è quello, il consiglio per Chiara è quello di cercare innanzitutto di togliere il prurito e ridurre l'infiammazione, dopodiché valutare se in caso di regressione evidentemente era un problema di origine dermatologica, o se non sia invece il caso di procedere con un esame citologico della parte. Abbiamo un'ultima richiesta, un'ultima email, andiamo a leggere anche quella e concludiamo.
Sì, allora Tiziana ci scrive, ci dice appunto che dice: buongiorno dottor Bianchi, ho un gatto di circa un anno, ama nascondersi questo gatto, e quindi gli ha messo un collarino con un campanellino, e però su alcune sue amiche l'hanno rimproverata dicendogli che non può, che potrebbe creare dei problemi al gatto questo collarino col campanellino, e chiedeva un suo parere, dice, se mi può dire qualcosa in più. Grazie Tiziana.
Allora Tiziana, in effetti questo è un problema abbastanza, come dire, comune, dibattuto e quant'altro. Se si tratta di un gatto che sta in casa, i rischi ovviamente sono più ridotti. Il rischio è che l'animale rimanga fondamentalmente impigliato da qualche parte con il collare, che possa in un certo qual modo strangolarsi, impiccarsi e procurarsi inavvertitamente delle lesioni che purtroppo a volte sono state documentate, soprattutto per gli animali che vanno in giro, e per cui direi che il problema è relativo per un animale che sta in casa. Però è altrettanto vero che se sta in casa il rischio di perderlo non esiste, quindi anche l'idea di attaccare il campanellino ha un valore relativo. Per un gatto che invece va in giro e che a rischio, diciamo così, è a rischio di perdersi, il campanellino di per sé stesso anche in questo caso serve relativamente. Ci sono oggigiorno dei prodotti che sono stati, diciamo così, studiati apposta per gli animali e che servono come i GPS satellitari eccetera a localizzare comunque l'animale, e piuttosto che l'applicazione di una medaglietta con i dati identificativi per risalire poi al proprietario in caso di smarrimento. Diciamo che in linea di principio a me non piace molto l'idea di mettere il collarino al gatto, il quale collarino può anche causare delle lesioni proprio di tipo dermatologico, perdita di pelo intorno al collo eccetera, per cui io tendenzialmente lascerei perdere. Però giustamente capisco che ci sono delle situazioni tipo quelle che ho elencato precedentemente per le quali l'utilizzo del collare diventa abbastanza indispensabile, perché se vogliamo agganciare un localizzatore piuttosto che una medaglietta al corpo di un gatto, non abbiamo altro modo se non applicarlo a un collarino, anche perché il microchip non sempre poi viene letto correttamente e quindi non è del tutto sufficiente per un gatto che vaga per ritrovare poi il proprietario in caso di smarrimento. Quindi fondamentalmente, se è un gatto di casa, io soprassiederei ed eviterei di applicare il collare col campanellino. E con questo spero di aver chiarito anche i dubbi di Tiziana. Abbiamo risposto a tutti, abbiamo ancora un paio di minuti che ci servono giusto per i saluti finali. Oggi abbiamo avuto 4 domande comunque interessanti sulle quali raccontare qualche cosa, spero di utile un po' per tutti, per cui vi invito comunque a continuare a farvi vivi con le vostre email. Adesso poi Mauro vi darà in conclusione nuovamente l'indirizzo di posta elettronica per poter scrivere. Io però nel frattempo desidero ringraziarvi per la vostra consueta e cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Come sempre ci sentiremo il venerdì alle 11. Pertanto grazie, buon proseguimento a tutti e a risentirci.
Ringraziamo il dottor Piero Bianchi per essere rimasto in studio e aver risposto alle vostre domande, e quindi vi ricordo nuovamente la mail che potete utilizzare inviandoci le vostre domande durante il corso della settimana, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. E vi lascio nell'augurarvi un felice weekend, anche se sarà un po' piovoso, però insomma da tarda serata di sabato inizio domenica dovrebbe migliorare il tempo, speriamo in bene. Vi lascio con un ultimo brano che è uscito proprio oggi, è Francesco Bianconi. Qualcuno dice: chi è Francesco Bianconi? È il componente dei Baustelle, che è uscito con un disco che ha ricevuto veramente applauso da parte della critica. L'album si intitola Forever e noi ci andiamo ad ascoltare questo brano che si intitola Il Bene. Grazie ancora, buon weekend, a settimana prossima.
Alterare la realtà, però anche Schopenhauer scrisse di felicità. I paraggi della morte, i condoni e le amnistie mi hanno spinto a disprezzare troppe cose intorno a me. E tra canna una birretta presa nel bazar indiano, mentre penso a quanto inutile sia diventato parlare ancora di umana comunità. Yeah. digiuni l'immondizia, l'ora di filosofia, mi hanno reso con gli anni un nichilista, come tutti gli altri ormai. Della Russia ha il dovere di piantare almeno un albero e curarlo con la fede, la conoscenza e la verità. E allora andiamo via e poi gridiamolo a qualcuno che staremo sempre insieme. Amore. Lasciamoci indietro tutta questa merda e poi scriviamolo su un muro che staremo sempre insieme. E dillo a chi ti pare e non lo dire mai a nessuno che Francesco cerca il